e la debolezza di diventare desiderabile, perché apre il proprio io per ricevere forza dal Signore. Tante volte noi, finché non siamo spogliati del nostro io attraverso le circostanze, attraverso le situazioni difficili così, non riusciamo a cercare il Signore, non riusciamo ad abbandonare il Signore. Invece noi davanti alla nostra debolezza ci sentiamo, nella maggior parte dei casi, inquieti, addirittura smarriti, no? Andiamo profondamente in crisi. Anzi, ci appare una cosa brutta l'essere deboli, una cosa da respingere. E questo provoca angoscia, ansia, bisogno di fuggire, bisogno di andare da una parte o dall'altra del mondo, non avere mai pace. Alla fine poi la sostanza è: io ho paura di me. Siccome io ho paura di me, tutti gli appigli diventano. Quindi anche la fatica, il dolore. Tanti giovani oggi, per esempio, si fanno del male, si feriscono, si tagliano, no? Ma per non sentire la paura di del solitudine, sentire la paura di rimanere da soli con se stesso, con la propria debolezza. Cioè, quindi si può arrivare anche a delle reazioni grosse, grosse. Si può diventare addirittura violenti, pur di non far emergere la propria debolezza. Cioè, usare la forza come una rivalsa, come un principio per cui io posso dimostrare che non sono affatto debole. Perché si pensa che la debolezza vuol dire calpestabile. Perché se io sono debole, sono fragile, posso essere rotto. Ecco, allora che cosa succede? Succede che tante volte noi diventiamo, se non accogliamo la debolezza che abbiamo in noi, rischiamo di diventare dei mostri. È la parola giusta, cioè di diventare delle persone mostruose, perché mentre la debolezza diventa sinonimo di attenzione, allungare la mano, compassione, benevolenza, no? Perché io, come questo lebroso, ho sentito su di me, nella mia carne, la debolezza, allora chi sono io per spingere l'altro? Se io chiudo tutta questa parte qua, io divento un mostro. Cioè, perché di rimando, io divento colui che infilza, critica, giudica, mette a morte, a volte con le parole, a volte con lo sguardo, e a volte con le mani, a volte con le armi, a volte con queste cose qua. Cioè, non è un'assurdità, se voi vedete degli omicidi, di queste cose qua, no? Cioè, di solito sono sempre persone molto fragili, persone molto deboli, che nell'uso della forza, nell'uso della violenza, e dimostrare che loro ci sono, io ci sono. È un grido, però. È un grido. Quindi stiamo attenti anche noi, no? Perché tante volte anche noi, è vero, possiamo usare l'intelligenza, possiamo usare tante cose, ma l'uomo di per sé davvero è un po' dell'altro. Per cui si può rischiare davvero che quando noi non accettiamo la nostra debolezza, questa si riversa come collera nei confronti degli altri, si riversa come ira nei confronti degli altri, insofferenza nei confronti degli altri, rancore nei confronti degli altri. Se mi allungate la Bibbia un attimo, capitolo 12 di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 12, dice: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Ma io come posso offrire il mio corpo? Lo posso offrire nella debolezza. Ma sentite quello che dice dopo, sempre capitolo 12, che tra l'altro è uno dei testi che viene preso di più nei matrimoni, se sapesse quello che comporta, non chiuderebbe la cosa per niente. Perché dopo dice: per la grazia che vi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutateli in modo saggio e giusto, ciascuno nella misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché con un solo corpo abbiamo molte membra, queste membra non hanno tutte la medesima funzione. Chi dona lo faccia con semplicità, chi presiede con diligenza, chi porta di misericordia e porta con gioia. Poi, la carità non sia ipocrita, detestate il male, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, galleggiate nello stimare la vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite, non maledite, rallegratevi con quelli che sono la gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, ma lasciate fare all'ira divina. Non lasciate vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Come faccio? Come faccio a andare del genere? Questa roba qua è possibile? Se io ho qualcosa che mi attrae verso il bene, cioè io che sono così, che sono debole, che a mia volta ho bisogno che qualcuno mi prenda per mano e venisca le mie ferite, queste cose qua, come faccio io ad avere la propensione al bene e non al male? Ed è quel lavoro di oggi. Il lavoro di oggi è che i fratelli, la realtà, la famiglia, la comunità, in realtà mi è data come luogo di guarigione. Mi è data come luogo di guarigione. E passa attraverso proprio tutte quelle cose che tante volte ci feriscono, che paradossalmente ci feriscono, ma che in realtà smussano i nostri alberi. Perché gli altri feriscono inconsciamente l'immagine ideale che io mi sono fatto di me. Poi io posso farmi anche un'immagine ideale di me come mostro, eh? Andate a raccontare quelli che hanno preso un fucile e hanno ucciso persone innocenti dentro una classe, dentro una scuola, dentro un supermercato. La sostanza è: io mi ero fatto un'immagine di me di forza, guardavo solo film di un certo tipo e ho preso quello che era un film come realtà. Perché se quello là è diventato qualcuno nel fare certe cose, anche io faccio determinate cose. E vedete cosa sta succedendo per dei giovani che cercano di immolarsi, come fanno, come vedono su internet, queste robe qua. Quando io ho un'immagine di me che è scaduta, io mi faccio fuori di me un'immagine ideale. E poi faccio fare a questa immagine ideale quello che voglio nella società, ma che è contro in realtà agli altri. Ma dove io devo venire fuori, capito? Allora gli altri, paradossalmente, mi servono per tirare giù questa immagine ideale, per riportarla con i piedi per terra e dire: anche se sei così, ma proprio anche perché tu sei così, sei amato. Ora sì che questa è la causa dei divorzi, questa è la causa delle conversioni. Questa è la causa delle divisioni dentro una scuola, è la causa della divisione dentro una comunità, no? Cioè, quando io non voglio bene a me stesso e non mi accetto per quello che sono, gli altri o li ammazzo perché sono di inciampo, hai capito? O li esalto, perché allora così anche in questo modo io spero che agli altri esaltino me, ma siamo sempre fuori da una realtà, siamo sempre fuori da una... Allora la comunità invece, gli altri, la famiglia, cioè i luoghi di comunione, sono i luoghi per cui mi rimettono, mi ridimensionano e mi permettono quindi di non prendere il volo con un'idea sbagliata e nello stesso tempo quindi anche di fare del male. Abbiate una giusta comprensione di voi stessi. Chi me la dà? Il rapporto con la parola di Dio e con una comunità cristiana. Allora, questo è il cammino, perché la santità va nella ricerca opposta di quello che io ho idealizzato. Quindi la santità non si trova all'opposto delle tentazioni, all'opposto della fatica, ma all'interno della nostra debolezza. I santi ci dimostrano sempre che sono partiti molto male, ma solo dentro in questo male si sono santificati, sono diventati delle persone straordinarie. Il santo curato d'Ars soffriva di disperazione, ma stando dentro al luogo dove il Signore l'aveva posto è diventato motivo di santificazione per tutti gli altri. Per tre volte si è andato via d'Ars, per tre volte l'hanno recuperato. Teresa di Lisieux era una persona ripiegata su di sé, permalosa, e dice: nonostante questo temperamentino che mi trovo, il Signore va avanti nel suo cammino di santificazione. Ma come va avanti nel cammino di santificazione? Dandoti un priore di un certo tipo, dandoti un confessore di un certo tipo, dandoti una sorella che lava i panni e te li spruzza tutti dalla trama, te li dà così. Cioè la mia permalosità me la aggiusta in questo modo, capito? Appunto dandomi delle carezze inaspettate, non perché non mi arriva una carezza del Signore, il Signore mi dà delle dolcezze attraverso la parola di Dio e tu dici: ma io non è che l'ho meritato. Sì, per loro stesso. Beh, io ero una permalosa. Santa Teresa d'Avila era una che era o gli sganci incredibili o delle depressioni incredibili. Causa di che cosa? Io, e poi io, e poi io ancora. Io sono oggetto di, io sono oggetto, io. Io nel bene, ma io anche nel male. Fino a quando non incontra gli occhi di qualcun altro che gli dice: ma cominciamo a spostare lo sguardo, invece di guardare sempre al centro di tutto. E ha fatto quello che in 48 anni non aveva fatto. Era 28 anni di vita monastica, era tutto centrato su di sé. La gente andava da lei, le sorelle andavano da lei, lei era la più brava, doveva andare in monastero perché così doveva fare una vita santa, poi dopo è andata giù in depressione, cioè ma tutto era io. Anche non ha incontrato gli occhi del Signore che gli è apparso non nella grandezza, ma nella sua umiliazione. E lei dice: ho cominciato, invece che parlare delle cose del mondo e di Dio, ho cominciato a parlare a Dio. Cioè non parlavo al mondo di Dio, ma ho cominciato a parlare a Dio, cioè ho cominciato a pregare invece che parlare. Ho cominciato a pregare invece che leggere, invece che fare la sapiente. E ho cominciato a trasformare i monasteri in luogo di persone che amavano solo Gesù. Ci vogliono quelle volte lì. Quindi oggi voi dovrete fare la memoria tutte le volte che io sono stata, che ho preso una caponata, che ho preso una scivolata, e che sono state in realtà benefiche rispetto al mio cammino. Ed è bene che le vediamo queste cose qua. Quante volte io vedo certe, riconoscendomi anch'io orgogliosa e superba, ma avendo anche una bella testa, e guardando alla fine di certi miei colleghi, o di guardando certe idee, dico, ma chissà che cosa sarei diventata se fossi rimasta fuori, cioè senza l'obbedienza, senza un luogo di meditazione, senza la preghiera, chissà che cosa sarei diventata. Cioè questa possibilità dobbiamo sentire per noi, cioè questa possibilità di perdersi oggettivamente, non probabilmente. E io dico, ma chissà che cosa sarei diventata. Perché se comunque in un luogo santo sono ancora così, fuori, no? Provocata, chissà cosa avrei spianato delle persone, non lo so. Oppure mi sarei buttata in un ambito anche sbagliato, ma per ricevere gloria. Cioè che l'intelligenza e le cose che le hai usate in realtà per provocare dei danni, perché state vedendo anche la scienza come sta prendendo un passo enorme, ma sta provocando anche dei danni, dove non guardi in faccia nessuno, non ti chiede neanche se è giusto o non giusto, se fa del male o non fa del male. Dietro, se c'è soldi, ricerca, nome, vale quello. È così. Cioè io non opero una persona perché abbassa la mia quotazione di chirurgo. Io non, cioè capisci, sono questi livelli qui. I anziani costano troppo, i cose costano troppo, i bambini deformi costano troppo, cioè siamo a questi livelli qui. Non abbiamo più il bello di dire questo è mio figlio, questo è mio marito, questa è mia moglie. Non lo gridiamo neanche più, accettiamo passivamente questa cosa qua. Accettiamo passivamente. Quindi, avere la consapevolezza della propria debolezza, non per avvilirsi, ma per dire, forse la strada con cui il Signore mi ha forgiato, cambiato, perché potessi tirare fuori il meglio di me. Perché quella compassione, quella pazienza che ho con me, io posso avere anche con gli altri. Quante cose si capiscono sotto la croce, quante cose si capiscono quando sei solo tu e la tua volontà. Allora dobbiamo imparare a dimorare la nostra debolezza, non a fuggirla, armati di una fede profonda e accettare di essere esposti alla nostra debolezza perché gli altri te la rinfacciano, te la buttano sulla faccia. Ma invece tante volte più che gli altri siamo noi stessi. E allora vi leggo, a volte l'ho citata, vi leggo quello che scriveva Pitagora di sé. L'ho scritto quando avevo 84 anni, abbiamo speranza, avevo 84 anni, ero un uomo credente, un patriarca, quindi un uomo che ha sostanzialmente diretto, e quindi sa che cosa vuol dire la gloria, sa cosa vuol dire. Dice, la guerra più dura è la guerra contro se stessi. Bisogna arrivare a disarmarsi. Ho perseguito questa guerra per anni e sentite, ed è stata terribile. È stata terribile. Ma ora sono disarmato. Non ho più niente, perché l'amore caccia il timore. Sono disarmato dalla volontà di avere ragione, di giustificarmi sempre squalificando gli altri. Non sono più sulle difensive, non mi capiscono, non mi comprendono, non mi vogliono, non mi cercano, sulle difensive. Ma accolgo, condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti, ma se sono buoni, accolgo anche quello degli altri. Non è un passaggio da poco, Ho rinunciato al comparativo, ma io, no, l'altro, io, ciò che è buono, vero e reale, è bene anche per me. Ecco allora perché non ho più paura. Tante paure nascono da questa immagine idealizzata che abbiamo di noi, che dobbiamo sostenere a tutti i costi. Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa, ci si apre all'uomo Dio, che fa nuove tutte le cose. Allora egli cancella il cattivo passato e ci dona un tempo nuovo e tutto insieme. Un tempo nuovo in cui tutto è possibile. Patriarca dell'Agora. Allora, questa è la prima, il primo passaggio. Capite che allora le cose che abbiamo letto di San Paolo passano attraverso queste cose qua. Cioè, perché a me non è mica facile andare verso un altro, benedire chi mi maledice, cioè, ma quando? Ma dove? Un giorno, sono andato anche bene. No. Mettetevi a digiuno, adesso che comincia, mettetevi a digiuno, dormo poco, il primo che cominciamo a vedere che cosa si fa, è così. Quindi, allora andavo a scuola di San Bernardo, sapeva di debolezza. San Bernardo era un uomo che non aveva assolutamente salute. No. Assolutamente salute. Era uno che andava in scuola e andava fuori per vomitare. Non trovavano mai la soluzione per il suo stomaco. Erano arrivati a fare una casettina a parte con il monastero che avesse lì. Vabbè, sentiamo San Bernardo. Bravo, magnifico. Girava tutta l'Europa, re, principe, papa, lo cercava, stato il grande, lassù. Era un uomo debolissimo, fisicamente debolissimo. Tanto che lui voleva essere tolto dall'abbaziato, tolto, che diceva, non gli hanno permesso, ma lui addirittura stava. Avevo chiamato medici di tutta Europa per allora, cioè, sono diventato ancora più debole di medici di tutta Europa. Quindi è meglio che mi affido di più alla grazia di Dio, no? Ecco, debolissimo, cioè vuol dire, di Bernardo non si conoscono queste cose, ma chi sa di Bernardo sa che era così, ecco. Eppure Bernardo è stato uno straordinario nel suo tempo, nel 1900. Non era l'uomo che è arrivato a cavallo con 30 altri giovani e ha ribaltato la storia. Sapete quante professioni ha fatto? 800. 800 professioni sono di lui. Vuol dire che ha avuto circa 800 novizi. E se alcuni andati via, possiamo dire che anche 1000 novizi sono passati sotto di lui. Ho capito cosa vuol dire? 1, 2, 3. Ecco, fatemi un'idea. Fatemi vedere di cosa vuol dire nell'arco di 60 anni avere 1000 novizi. Capite che mole di lavoro vuol dire? Capite che mole di santità? Ed è passato attraverso un corpo debolissimo. Un corpo debolissimo. Questo, cioè, ci tengo a dire questa cosa qua, perché noi immaginiamo sempre i supereroi. Ma che è un supereroe? San Bernardo dice il lavoro, il laboratorio è la fatica dell'umiltà. La vita fraterna, cioè la vita con gli altri, si presenta ben presto come lo specchio quanto mai irritante delle mie imperfezioni. Quello c'ha e tutti insieme fanno me, no? Quella è debola per questa, quella è debola per quella, quella è debola per quella, tutte qua come si insegna fanno me. ma io nel frattempo le odio tutte e quattro, perché quella canta bene, quella non legge bene, quella non lavora bene, quella non pulisce bene, quindi non per tutte, ma tutte e quattro fanno meglio. Perché? Perché io vedo questo, perché io non pulisco bene, perché non canto bene, perché non leggo bene, cioè perché nonostante quello che sono, sono amata. Sono amata. E questo che facciamo fatica a capire. Che nonostante quello che sono, cioè che non pulisco bene, che non canto bene, che non leggo bene, che non ha, sono stata chiamata e la madre è costretta a tenermi. Non che mi vuole bene, no? Ma è costretta a tenermi, perché lui mi ha chiamato. E guardate che nelle coppie succede proprio questo, no? Cioè che quando sbianchiamo un po', quando non siamo più avvenenti, quando non siamo più al top, no? Pensiamo che sia questo il motivo per cui l'altro sta con me. E quindi non sta con me perché mi ama. E non sta con me perché nonostante le mie fragilità mi ama. Ma perché deve avere sicuramente qualche motivo particolare. O perché ho dei soldi, o perché ho una laurea, o perché ho una casa bella, o perché mi permette una vita di un certo tipo. Non certo per quello che sono, invece bisogna smontare tutto questo, essere qui e dire io sono amato. Guardate che ci vuole molta umiltà per lasciarsi amare. Ci vuole molta umiltà per lasciarsi amare. Perché chi ti ama ti prende così come sei. Cioè con quel colore di capelli lì, con quegli occhi lì, con quel modo di fare lì, con quell'incapacità a cucinare, a pulire, a stirare, a fare. Esattamente così. Esattamente così. Mi ama così. Quindi in monastero, questo è il capito, in monastero non ci sono le migliori, ci sono soltanto le peggiori. Sicuramente un orgoglio, perché ci possono essere delle laureate, ma che con me non fanno fare niente. Ti dicono scopa, ti scopi qua, c'è bisogno di scopare dall'altra parte. E lavare un piatto ci mettiamo 5 minuti per lavare il piatto, ma ce ne sono scoperti, ce ne sono 40, perché sei una mossa, no? E allora con carità, cioè, voglio dire, ti trovi fragile, ti trovi che quello che riuscivi a casa quando va bene. Ma perché non va bene? Perché lei è da sola, qua invece sei in una comunità. E quindi lo specchio delle tue imperfezioni sarà poi da tutte le parti. C'è chi lava i piatti in 5 minuti, c'è chi sa tirare. Sapere in te, che c'è il tuo zainetto di sapere che non va bene, lo devi appoggiare. Quindi la prima forma per guarire la propria debolezza è lasciarsi amare e quindi avere l'umiltà di lasciarsi amare, avvolgere dalla carità, avvolgere dalla tenerezza e riconoscere che nonostante sono brutta da troppo, c'è la possibilità anche per me di salvarmi. Perché ricordatevi che c'è chi per tutta la vita sceglie di essere brutto una troppa, pur di avere gli occhi virtuosi su di sé. C'è chi dice, sì, lo sei, ma c'è la possibilità di riscattare. Cioè c'è la possibilità che a volte tu diventi una mano per un altro, un sorriso per un altro, una gioia per un altro. E quindi vuol dire uscire da se stessi. Quindi, un attacco fondamentale della chiama San Bernardo, di questo capitolo di umiltà, è la frantumazione del corpo, la frantumazione del cuore. Contrizio cordis, cioè che il cuore si frantuma. Non va bene, se non sono capace di niente. No? Sono quel pubblicano in fondo alla chiesa che si batte il petto. Ed è solo lì che allora si può cementare i pezzi attraverso la carità, l'amore, no? Mi rifaccio e lui mi rifà nuovo, no? E gli altri mi servono proprio per smantellare questo cuore qua, che casomai nella vita, negli anni, per educazione, per studi, per tante cose mi hanno fatto su, no? Quindi quando io trovo l'anima che mi ama, no? La realtà che mi ama, piano piano comincerà a sgretolarsi, ti accorgi che certe idee non funzionano, che anche se sei un po' incapace, però ti ama, cioè, piano piano il cuore si sgretola. Da dove viene? Le macerie vengono ricollate con la carità. L'uomo vecchio muore e viene fuori l'uomo nuovo. Viene fuori l'uomo nuovo. E allora quando uno è così abbassa le armi, si lascia vestire, si lascia pettinare, si lascia guidare, no? Perché fondamentalmente di cosa devo avere paura, di cosa devo, di cosa devo fermare? Allora, a parole, come ci stiamo prendendo, a parole siamo molto tanti. A volte per arrivare alla frantumazione del cuore ci mettiamo la mente. Cioè, tante volte devono arrivare i colpi di grazia, che è una malattia, la morte di qualcuno, un evento particolare di un giorno. Cioè, tante volte noi dobbiamo sbattere proprio la testa contro qualcosa che dà il colpo definitivo al nostro cuore, alle nostre difese. Ecco perché tante volte certe malattie, certe disgrazie, se le tengono per una luce di verità, in realtà sono una grazia. Perché non hanno permesso a quel cuore lì, nella sua dimensione più ampia, di far del male. Ma si è lasciato distruggere per poi essere riconforti. E quello che è successo appunto a tanti santi. È successo proprio questo, no? Cioè che il cuore si è frantumato, no? E hanno ricominciato a essere uomini e donne diverse. Ma casomai sono passate attraverso il crogiolo della sofferenza, il crogiolo proprio della malattia. Guardate Sant'Ignazio, guardate Sant'Ignazio. Giù da cavallo, va la manotte, è un intervento, è due interventi, è il terzo intervento, perché io non voglio andare dopo. Ho detto, ma guarda che cioè, dobbiamo rompere tutto e questo senza si faccia. Pensate a un conto di quest'uomo. Oh, spaccare una gamba, cioè vuol dire avere un pelo sullo stomaco e della porta, per dire io voglio diventare ancora quello di prima. Tre interventi, tre cose, no? Fino ad arrivare alla disperazione, fino a dire mi butto giù in quel pozzo. Poi mi chiedete come mai gli esercizi anziani vanno così in profondità? Più! Perché? Perché a 64 anni ha cominciato a scrivere, io ero, si passa questo nel cuore, cioè, capite perché si passa una cosa così? Perché il cuore è diventato, si è frantumato contro che cosa? Contro una realtà che io non volevo assolutamente. Se Santa Teresa di Lisieux ti dice, quando uno sta molto male, non lasciate il boccettino delle medicine sul comodino, perché non sapete che cosa gli passa nella testa, gli passa dalla testa, li faccio fuori. Ma perché Teresa di Lisieux dice questo? Perché ha sperimentato la disolazione, la frantumazione del cuore che passa attraverso l'annientamento di quello che sono. E quindi io pur di aggrapparmi a dire no, non è così, anche un boccettino che faccia fuori mi passa per la testa. Ma vedete la bellezza dei santi, che poi alla fine non hanno più niente di cui vergognarsi. Perché rimangono santi. E servono a noi, a nostra edificazione, perché la smettiamo di costruire dei manichini e cominciamo ad essere delle persone che parlano, sentono e odono come esseri umani che possono sbagliare, cadere e rialzarsi. Quindi la vita fraterna, la famiglia, la parrocchia, diventa il luogo, lo strumento privilegiato per demolirli e ricostruirli. quando il cuore è attraversato da questa frantumazione, normalmente diventa un cuore compassionevole, come quello del virtuoso di oggi. Cioè che la miseria degli altri non ci fa più schifo, che la miseria degli altri non diventa più il luogo del giudizio, ma anche dello schifo, cioè che schifo, come è fatta male quella là, no? Ma diventa il luogo che te lo abbraccia, diventa il luogo, anzi di più, se è un credente, diventa il luogo per dire: io sono peggio di lui, la sua volontà la prego di me. Mi diceva, una sposa, un colloquio spirituale, che ha trovato un professore scritto, che a differenza degli psicologi che dicevano, lei ha riconosciuto che suo marito ha tradita, lui gliel'ha detto, e il confessore gli ha detto: guarda, non solo gli dico di perdonare il peccato, gli dico di portare il peccato al suo marito, perché solo portando il peccato, farlo suo il peccato al suo marito, questo comprenderà veramente che donna è stata, che se va la pena. Tutti gridano vendetta, tutti dicono di chiuderlo fuori, tutti dicono di andarne, perché il tuo io deve comunque reagire. Se uno ha il cuore fatto un'acqua, veramente, e crede nella grazia di Dio, gli viene detto: non solo devi avere compassione, devi addirittura fare tuo il dolore e la colpa dell'altro. Allora l'altro si sentirà come avvolto all'altro, e di conseguenza noi ci sentiamo noi dentro alla braccia di Dio. La misericordia unita alla pazienza, di un umile amore, fa risuscitare il fratello. Ripeto, la misericordia unita a un umile amore, no? Cioè che sta sotto, che è nascosto, che è umile, no? Cioè che non rompe, che non ti fa sentire un cretino, le parole, no? Come uno che non vale niente. Allora lo faccio io perché tanto tu. No, umile amore, nel senso, se vuoi, se ci sono, addirittura se capisci che quella cosa lì nel farla fa fatica, non la pretendi neanche. Perché? Perché non vuoi mettere in luce le sue fragilità, le sue debolezze. E questo è bello, questo è una carità enorme. No? Cioè io penso, no? Quando ero fuori si faceva gara nell'essere solo di lei a scuola, no? Ma di tutto. Quindi, per esempio, per mia madre era fondamentale che si fosse capace di cucire, di ricamare, di cucinare, di fare le tagliatelle fini. Allora, ci sono delle cose che riuscivo bene, delle altre, cucire, ricamare, Però che cosa diventa, no? Che allora ti butti tutta su quella cosa lì, no? Quindi poter dimostrare che sai fare tante cose diventa un modo per dire più bravo. Il monastero è tutto il contrario. Non solo non ti è chiesto di cucinare in maniera così eclatante, ma addirittura se quel di cucinare determinati piatti ti mettono in difficoltà, si cambia il menù. Vedete la logica dell'umile amore? Cioè se te il tuo turno di cucina arriva qualcosa di particolare ma tu non lo sai cucinare, cioè, non fa niente, lo facciamo la prossima settimana, questa settimana facciamo il bistecche impanate, perché poi io riesco a farlo, no, Insomma, mi sto mettendo io per non fare nomi, capito? Però vedete com'è diversa la logica? Cioè si cambia il menù per non umiliare la persona, per non mettere in difficoltà, perché casomai quella persona lì sa fare solo determinata cosa, ma siccome che serve a servire la comunità, va bene. Non so se capite la logica. Cioè, quindi quando hai l'altro, che tu lo metti nelle condizioni, non ti fai sentire un incapace, uno che non sa cucinarla, ma che è in grado di poter fare altro. E allora facciamo altro. Ecco, provate a immaginare la stessa cosa per i figli, la stessa cosa quando. Ed è questo che fa il Signore con noi, ed è questo che aiuta la persona a venire fuori. Usa proprio il termine risuscitare fratello, cioè tu risusciti un matrimonio. Allora, se la debolezza e il peccato è parte dell'uomo, è possibile che in una famiglia, in una comunità, non ci siano delle persone fragili e dei peccatori sulla casa. Quindi questo può smontare anche l'idea che la famiglia deve essere perfetta, la comunità deve essere perfetta, e la scuola deve essere perfetta, no? Cioè, se noi siamo deboli di natura, siamo peccatori di natura, fragili di natura, è logico che appunto la natura, ad esempio, è il luogo dell'umanità, è la forma concreta di fragilità dove si assommano tantissime fragilità. Cioè non è che sbagliato, è proprio così. È proprio così. Quindi chi viene per dire: ah, finalmente ho trovato il mio posto ideale, tutta preghiera qua di fuori, ci hanno sbagliato già dall'inizio, è tutt'altra roba. Perché la preghiera nasce da un cuore frantumato, da un cuore contrito, da un cuore che ha imparato cosa vuol dire misericordia e amore e non sacrificio. Perché l'ha imparato sulla propria pelle. E cerca di dire agli altri che solo attraverso queste cose si impara davvero ad andare a Dio. La Abate Lepore dice una cosa bellissima. Che lui che è abate generale dei due cistercensi, che ha visto delle comunità super fiorenti, con super vocazioni, e altre comunità, tre o quattro, che però pregano, sono migliori. E dice Andrea Luffy: noi siamo i migliori nel fare le icone, noi siamo i migliori nelle liturgie, noi siamo i migliori nell'ospitalità, noi siamo i migliori nella celebrazione, noi siamo i migliori in umiltà. Non c'è solo un mistero che dice: noi siamo i migliori in umiltà. Abbiamo una comunità debole che va a Dio e che porta i fratelli per quello che sono. E questa è la cartina di Tommasoli, se abbiamo capito che cosa vale nella vita.
Questa. E questa.
E quindi la comunità, la famiglia, mi è data per guarire in questo senso. Ah.
Questa.
Sia così.